Qui?
Sì.
Me lo tieni, per
sì. Qui facciamo un secondo e ultimo uso improprio del castello, però al castello credo che non gli dispiaccia poi in fondo. Allora, qui a me sembra il posto ideale per parlare della trasfigurazione. Vi ricordate che sei giorni dopo la professione di fede, dice il Vangelo di Marco, siamo al capitolo 9, versetto 2, sei giorni dopo Gesù li condusse su un alto monte. A me questa cosa qui fa pensare, ritenere che il monte della trasfigurazione non sia il Tabor, ma sia una delle montagne qui di fronte. Quindi abbiamo fatto anche una salita, ma immaginatevi Gesù che sale con Pietro, Giacomo e Giovanni su una di queste cime, non necessariamente fino all'Ermon, ma comunque salendo verso l'Ermon, e è anche storicamente più significativo del Tabor, perché ai tempi di Gesù sicuramente c'erano delle guarnigioni militari sul Tabor, quindi a livello archeologico sembra difficile che sia quello, è un monte molto bello, quindi se io porto lì pellegrini dico che è un monte che va bene per la trasfigurazione, ma questo secondo me va meglio come luogo, no? E c'è un esegeta che si chiama Romano Penna, adesso in pensione, ma forse il migliore esegeta studioso italiano del Nuovo Testamento, lui sottolinea che al cuore del Vangelo di Marco, quando Gesù dice ma voi chi dite che io sia, in realtà si danno tre risposte. Pietro dice tu sei il Cristo e Gesù lo accetta. La seconda parola dice Gesù stessa, io sono il figlio dell'uomo che dovrà soffrire, morire e risorgere, ne abbiamo meditato nel corso dell'itinerario precedente. La terza affermazione è questa che dà il Padre, cioè il Padre con la sua voce dal cielo lo conferma e dice tu sei il mio figlio prediletto, io mi sono compiaciuto in te, ascoltatelo, cioè voi dovete dargli retta perché vi garantisco io che questo è il mio figlio che io ho mandato, che porta la mia presenza in mezzo a voi, no? Per capire questa terza realtà, questo terzo evento, questo terzo nome di Gesù, figlio di Dio, no? Innanzitutto noi possiamo partire da questo. Appare in questo racconto Cristo, dicono i Vangeli, è un'esperienza grande, difficile da descrivere, appare splendente, con delle vesti talmente bianche che nessun lavandaio potrebbe renderle così bianche, no? Si potrebbe dire che è come un momento dove gli apostoli si accorgono della divinità e della bellezza di Gesù e poi dopo ne rivedono solo l'ombra, la carne, la materialità, ma capiscono in un istante, in un momento, come in un'intuizione, perché lui lo rende possibile, lo permette, che veramente lui è bellissimo. Si manifestò nella sua gloria, la parola gloria vuol dire la bellezza. Dio non è solo vero, non è solo giusto, ma è meravigliosamente bello. Se ci pensate, pensate a quando in un momento della vostra vita voi avete intuito che è bellissima quella donna o quell'uomo perché è buono, generoso, poi il giorno dopo, quando vi mette le mutande sul letto, dici ma come te l'ho detto mille volte, non devi mettere, cioè non la vedi quella bellezza, cioè non è che tu la vedi sempre. Ci sono dei momenti che sono come degli squarci e tu dici c'è una bellezza che è veramente grande, anzi questa è la bellezza più grande che si sia mai manifestata sulla faccia della terra. Gesù permette agli apostoli di dire voi vedrete la croce, ma dentro quella croce c'è una meraviglia, una gloria, una bellezza che vi segue, che sempre è presente e vi attira e voi la volete seguire in tutta la vita, anche quando vi sembra di non vederla più, no? Vi sostiene nei momenti di buio, no? E questa luce viene direttamente da Dio, viene dall'interno, cioè la gloria di Dio si manifesta dall'interno. Notate, noi non diciamo, noi non accettiamo per esempio l'espressione di dire, sapete che la parola Buddha vuol dire illuminato? Cristo non è un illuminato, Cristo è la luce stessa. Cioè la luce di Cristo viene dal suo interno, cioè in quel momento loro vedono che lui è bellezza, che lui è luce, non è semplicemente una bellezza che lui riceve, ma è lui anzi la dona, lui è la sorgente di questa stessa bellezza, no? Nel credo noi diciamo che Cristo è luce da luce, usiamo questa espressione proprio per intendere il mistero della trasfigurazione. Pian piano capiranno che questa esperienza è vera. Vi dicevo questa grande espressione, non l'ho spiegata finora in questo luogo, l'ho fatto altre volte. Sapete che Clive Staple Lewis, l'autore delle Cronache di Narnia, delle Lettere di Berlicche, in uno dei suoi libri in cui difende il cristianesimo, si intitola Il cristianesimo così com'è, tira fuori una di queste cose fulminanti che sono tipiche sue, no? Lui dice: non mi venite a dire che Gesù era un bravo maestro di morale, che Gesù era un sapiente, era un saggio. Due sole ipotesi sono possibili: Gesù o era pazzo o era il figlio di Dio. Cioè, chiunque sentiva parlare Gesù, come San Paolo, si accorgeva che Gesù non parlava come un uomo normale, che lui si metteva a livello di Dio, cioè diceva: seguitemi, lasciate la vostra casa, lasciate la famiglia, chi segue me trova Dio. Cioè, è pazzesco. Se prendete le mogli o i mariti, no? Voi sapete che alcuni pretendono di essere Dio. La moglie dice: tu fai ciecamente quello che dico io e sarai felice, e il marito gli dice: ah, scema, o viceversa. Cioè, tu non sei Dio, cioè tu non puoi pretendere che io faccia, tu mi devi dire perché. Gesù dice: seguitemi e basta, cioè lasciate tutto, non seppellite i morti, lasciate. Gesù dice: Mosè vi ha detto, ma io vi dico, no? E Lewis dice con grande ragione: due sono le possibilità, e l'ebreo del tempo lo capiva: o Gesù era un bestemmiatore, un pazzo, un eretico, oppure era il figlio di Dio. Ma non mi venite a dire che era un rabbino che predicava le stesse cose dei rabbini del tempo. Questo Gesù lo ha impedito. Cioè, le parole di Gesù lo hanno impedito. Quindi noi siamo dinanzi a questa possibilità: o ripudiamo Gesù come un folle o lo seguiamo. E la terza e ultima cosa: voi sapete che questa voce che Gesù ha già sentito nel battesimo e che lui sa da sempre, già a 12 anni va nel tempio a dire che si deve occupare delle cose del padre suo, e il padre, lui è il figlio, sente sempre l'amore del padre, no? Anche su questo monte il padre lo conferma, gli dice: veramente tu sei il mio figlio, no? Mi ha fatto ridere, una volta stavo salendo su una montagna con un bambino di 4 anni, Raffaele, lo cito per dire come i bambini hanno le domande grandi, e mentre salivamo sul Monte Sorat, questo bambino mi si avvicina, c'era la mamma catechista, e mi fa: senti Don Andrea, ma se Dio Padre è buono, perché ha mandato a morire suo figlio e non è venuto lui? Domandina da 4 soldi. E in realtà noi comprendiamo il mistero di Gesù, cioè il padre, io poi non mi sono arrapito, ci ho pensato un attimo e poi gli ho risposto: guarda che quando un padre ama, ti chiede di amare come lui, cioè non solo ti ama, ma ti ritiene talmente in gamba da essere capace di amare, no? Un padre dice: io ti ho dato la vita, adesso tu puoi diventare padre, io mi sono sposato, anche tu ti puoi sposare. Cioè, la grandezza del padre non è solo di amarti, ma di riconoscerti capace di amare. Il tuo splendore non è solo che sei amato, perché sei amato vuol dire che sei un incapace, sei un incompetente, sei inutile, sei un inetto, no? Gesù deve amare come il padre, cioè il padre ha creato il mondo e il figlio è capace di salvarlo. Il padre dice al figlio: guarda, c'è la croce, ma tu sei bellissimo, cioè è una meraviglia, cioè avere un figlio così che si offre per dare la vita. Pensate a un nonno che vede il papà, il figlio suo, dare la vita per i suoi figli, rinunciare a tante cose, dice: che meraviglia di figlio che ho, no? E realmente questo figlio ci porta l'amore del padre intero, cioè questo figlio non ci porta il suo amore semplicemente, ma ci porta l'amore che il padre gli ha dato e che lui dona a noi e che noi cerchiamo di poi spendere, di vivere nelle persone, no? Ecco, questo uso improprio del castello mi sembra che sia comunque buono. Abbiamo fatto la fatica del salire e possiamo così meditare su questo mistero di bellezza dell'amore del padre e del figlio, che poi donano a noi il loro amore perché noi possiamo vivere.
Io ai bambini qualche volta dicevo: se voi dovete chiedere aiuto, e questo comporta un sacrificio anche grande, no? Oppure la vostra mamma deve portare il busto della spesa, le chiede a voi, o voi le chiedete agli amici più cari, alle persone più vicine, e sapete potete chiedergli anche un sacrificio, no? E quello anche rafforzare l'amicizia. A un estraneo, a uno lontano, non riesco neanche a chiedergli questa cosa qua.
Perfetto.
Quindi
ottimo.